Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le veste strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, li aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le servi, a mangiare e bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà chiesto molto di più. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, una parola così forte, così dura, come quella di questa domenica, stona un po' con il clima vacanziero in cui siamo sommersi ed estivo, pieno di superficialità e di vanità. Ma il Signore ci richiama. In questo brano abbastanza lungo di Luca si colgono due caratteristiche peculiari di Luca. Sapete che i Vangeli sono come quattro fotografie di Gesù scattate da quattro angolazioni diverse. Ogni evangelista ha cercato di comunicare un qualcosa del mistero del Cristo che aveva capito lui e sentiva forte, vivo. Marco scrive un Vangelo semplice, vivace, per convertire i pagani. Matteo scrive ai cristiani per formarli. Matteo è un catechista, cerca di formare la dottrina. La dottrina, chi la conosce più la dottrina? Ah, Signore mio, abbi pietà di noi, il santo catechismo che dovremmo avere tutti in casa. Matteo è un catechista. Giovanni scrive per il cristiano maturo, perché il cristiano diventi intimo amico di Gesù. Vedete, l'esperienza di Giovanni è stata quella di posare il capo sul petto di Gesù. di sentire come batteva il cuore di Gesù. E lui vorrebbe comunicare questo ai suoi lettori, far sentire il battito del cuore di Gesù e farci entrare in amicizia intima con lui. Luca invece scrive a una chiesa smorta, a una chiesa delusa, a una chiesa avvilita perché avevano capito male alcune parole di Gesù e quindi lo aspettavano da un momento all'altro, ma quei momenti passavano, i tempi passavano, i decenni passavano e allora i cristiani cominciavano a affievolirsi. Allora una delle caratteristiche del Vangelo di Gesù, di Luca, è che lui vuole animare alla speranza, vuole ridestare la speranza nel cuore dei fedeli. E questa è una di quelle pagine in cui lui cerca di animare la sua comunità alla speranza che è la virtù tipica di noi viatori, cioè pellegrini. Come abbiamo detto nella preghiera d'inizio, come Abramo pellegrinò nella... Noi siamo pellegrini. Il problema è che non abbiamo la mens di pellegrini. Non abbiamo la mente, la mentalità, il cuore dei pellegrini. Cioè di coloro che guardano una meta lontana, una meta che... verso la quale sono incamminati, sono diretti. Una meta amata, una meta desiderata. Ebbene, la fede noi ce l'abbiamo qua giù, ma lassù in paradiso non c'è, perché lì si vede il Signore. E anche, dice Giacomo, anche i demoni all'inferno credono e tremano, perché lì non c'è speranza. Perdete ogni speranza, per voi che entrate. Ma la speranza è propria di noi viatori, di noi che camminiamo, perché non c'è all'inferno, ma non c'è neanche in paradiso, perché nel paradiso c'è possesso, si gode, non c'è nulla da sperare, è pienezza, è grazia, è soddisfazione. Lì c'è solo da ringraziare il Signore per l'eternità e conoscerlo sempre di più. Ma la speranza è quello che muove noi, quello che muove noi, quello che dovrebbe toccare noi. Ma cos'è la speranza? La speranza è l'affetto, è l'aspetto affettivo della fede. Cioè la fede è credere, è credere. E la speranza sono quei sentimenti suscitati dalla fede e che mi spingono a camminare, che mi spingono a correre, che mi spingono a impegnarmi, che mi spingono a essere testimone, che cioè mi dice che io ci credo sul serio, che io credo sul serio. Se io non ho speranza significa che io non credo sul serio. Ha voglia di che tu credi, ma se non sei impegnato fattivamente come cristiano, mosso dalla speranza, la speranza che ti dice che il Signore ti sostiene, la speranza che ti dice che c'è un premio eterno, c'è un paradiso che ti aspetta. E quella che è cosa triste, e anche contraddittoria, è una fede che non produce sentimenti, una fede che non produce vita, una fede che non produce amore. È una contraddizione. Perché uno crede a una notizia ricca d'amore, piena d'amore, una notizia che scoppia d'amore perché noi crediamo che lui, il figlio di Dio, che Dio è morto per me, per salvarmi, per aprirmi le porte del paradiso, una notizia così forte, ma che non mi produce nulla, non mi smuove, significa praticamente che io non ci credo. Ebbene, Luca cerca di animare la sua comunità che si era smorta, ridestandoli alla speranza, perché loro credevano che sarebbe tornato da un momento all'altro, mentre non avevano capito che lui sarebbe tornato subito, perché lui è tornato subito. Lui ha detto: io sono con voi fino alla fine del mondo, io sono con voi. Lui è tornato subito, ma in un modo diverso da quello che loro pensavano, non attraverso la sua fisicità. quella ormai è glorificata. E se un giorno vi accade di vederlo, andate dal dottore che probabilmente avete avuto un'allucinazione. Lui è tornato in un mondo, un altro modo. Lui è tornato fisicamente sì, ma attraverso la mia fisicità. Fisicamente sì, ma attraverso il mio corpo. Noi siamo membri del suo corpo. E lui ritorna, cammina e viaggia. E questo è il messaggio di Luca. Il viaggio di Gesù si realizza nelle tue gambe, nei tuoi piedi. Lui vuole continuare oggi a essere in mezzo al mondo il Salvatore. Lui oggi il Salvatore attraverso la Chiesa. E la Chiesa è formata da tutti noi. Nella misura però in cui viviamo di Lui. E questa è la prima caratteristica di Luca, quello della speranza. Poi c'è un'altra caratteristica del Vangelo di Luca che ci dà un pochino fastidio, perché Luca è un radicale. Luca è il più esigente tra gli evangelisti, il più duro, e soprattutto Luca è innamorato della povertà e vorrebbe una chiesa povera, come quello che continua a ripetere il nostro Papa Francesco. Ma quando dico chiesa, non semplicemente gli ecclesiastici, la chiesa, il corpo mistico di Cristo, povera, cioè ricca. Guardate com'è bello questo Vangelo. Non lasciatevi sfuggire queste parole di Luca quando dice: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Non vi dice niente questo? Ma mentre ascoltate queste parole non c'è una ferita nel vostro cuore? Il vostro cuore non risponde, ma sta dicendo una cosa enorme? Il regno è il nostro, la nostra ricchezza. E il regno chi è? È Lui il regno, è il Signore con tutti i Suoi santi, i Suoi angeli, la Sua grazia, la Sua luce, il Suo amore. Il regno è vostro, piccolo gregge. Abbiamo una ricchezza infinita. E consapevole di questa ricchezza, Luca cerca di far capire che se sei attaccato ai beni, ai materiali, la perdi questa ricchezza. Dov'è il mio tesoro? Dov'è il mio tesoro? Dov'è attaccato il mio cuore? Oggi il Signore ci dice: là dov'è il tuo tesoro, è il tuo cuore. Ma dov'è il mio tesoro? Dov'è il mio cuore? Il cuore di Dio sappiamo dov'è. È nel nostro cuore, perché ci ama. Totalmente proiettato, e Lui ha più cura del mio cuore di quanto governare il cielo e la terra, perché mi ama. Ma il mio cuore dov'è? Allora ecco Luca che cerca di animare la sua chiesa allo spogliamento, al distacco dei beni, perché tutto lasceremo qua giù, ma non il nostro tesoro. Tutto lasceremo qua giù, ma non Lui, la nostra vera ricchezza. E allora imparare a non ragionare in termini materiali, imparare a non confidare nelle cose di qua giù, imparare a non edificarci sulle ricchezze di questo mondo, perché tutto passa, ma solo Lui, l'amore di Dio, non passa. E infine una osservazione. Pietro fa una domanda al Signore, non so se ci siete stati attenti. Pietro dice: Signore, ma questa parabola la dici per noi? Questa del padrone di casa che quando arriva, questa parabola che ci ha detto. Io mi chiedo, ma io ci penso a questo incontro con il Signore? Sono pronto nell'amore, certo da povero peccatore, ma se noi ci pensassimo che fare la comunione significa gridare al mondo che sono pronto, perché noi non ci pensiamo, noi viviamo tutto con una superficialità spaventosa, ma fare la comunione significa che io ho gioia ho desiderio, ho amore di incontrarmi con Lui, anticipo l'incontro facendo la comunione. E poi lo diciamo tante volte, anche nel Padre nostro, dopo la consacrazione, nell'attesa della tua venuta, confrontiamoci con questo. E la domanda di Pietro è: Signore, ma questa parabola tu l'hai detta per noi, cioè per gli addetti ai lavori, cioè per noi apostoli, cioè per noi che stiamo nel tuo gruppo, o l'hai detto per tutti i cristiani? Gesù non risponde. Perché guai se avesse risposto dicendo l'ho detta per voi, perché noi lo leggiamo così il Vangelo. Noi il Vangelo lo leggiamo così, cioè lo leggiamo non come diretto a me, ma come diretto a mia suocera, come diretto al mio collega di lavoro, come diretto a quell'altro. Siamo degli artisti nel leggere il Vangelo non diretto a noi. Mentre non c'è una parola, non c'è una frase, non c'è un discorso che Gesù fa che non sia diretto a me. E quando io scopro questo, il Vangelo non è più qualcosa che io sento sporadicamente, settimanalmente, il Vangelo è qualcosa che mi porto dentro, col quale mi confronto, che contemplo. E quando io percepisco quel per me di Gesù, quando io percepisco che sono io colui al quale Lui si rivolge, che sono io colui che Lui tocca, colui che guarisce, colui che invita, che sono io colui che Lui rimprovera. Perché un certo Gesù che va tanto di moda non è mica il vero Gesù, e Gesù ha preso anche la frusta. Gesù ha avuto parole dure. È una grande grazia nella mia vita quando io una di quelle parole dure di Gesù la sento diretta a me. Significa che ho capito che Lui vorrebbe qualcosa da me che io ancora non gli dono. E allora, carissimi fratelli e sorelle, scossi da questa parola, perché il Signore ci vuole scuotere, ci vuole dire: eleva lo sguardo, guarda la meta, riprendi forza, energia e comincia a camminare sul serio, perché io non ti ho amato per scherzo, come disse Angela da Foligno. Io non ti ho amato per burla, io ti ho amato sul serio. E da quel giorno il cuore di Angela fu trafitto, perché diceva: veramente, io fino a oggi l'ho amato per scherzo il mio Signore. Ebbene, lo chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti, che ci aiuti a fare sì che tanta parola, tanta ricchezza, tanta luce che il Signore ci fa giungere attraverso la Chiesa non cada, non scivoli nell'ombrello della nostra indifferenza, ma sia un pungiglione, sia una ferita nel nostro cuore e lo apri a un cristianesimo più bello, più fattivo, più entusiasta. Amen.